Buonasera a tutti, mi sentite? Scusate il ritardo, ma ci sono dei problemi tecnici, per cui i vostri microfoni non funzionano, funziona solo un microfono, per cui per parlare dovrete andare al microfono che c'è nel primo, dove è attualmente Virgilio. Allora, appello dei presenti. Per il Partito Democratico presenti Poli, Canale c'è, sì, Chittò presente, Fare Nuova la Città, Manfredini Enrico presente, Sinistra per Cremona, Lapo Pasquetti presente, Forza Italia, Carlo Malvezzi è arrivato, presente, Viva Cremona, Maria Vittoria Ceraso è presente. Per la Lega Alessandro Zagni non c'è, sostituito da Fanti Alessandro che è presente, Movimento 5 Stelle Luca Nolli è presente, Fratelli d'Italia non c'è nessuno, giusto? No? Per il gruppo misto Livia Bencivenga ha inviato una comunicazione di assenza giustificata, per la componente minoranza del gruppo misto Pietro Burgazzi c'è. Benissimo. Allora partiamo dal primo punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta numero 9 del 5 novembre 2021, che era l'ultima seduta.
Ci sono spostamenti di bilancio della regione.
Favorevoli?
Noi ci abbiamo un allineamento con la
regione. Unanimità dei presenti. Non si sente? Mi sentite meglio? Va bene. Sì, è che siamo un po' vicini e quindi...
Prova?
Sì, se magari riusciamo
adesso
a fare un po' di...
Va.
Silenzio. Scusate. Scusate. O vi spostate dietro. Allora, partiamo dal punto numero 2. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 modificato ed integrato. Lo illustra l'assessore Virgilio, eventualmente poi il tecnico architetto Donadio. Prego.
Ah sì, funziona adesso. Buonasera a tutti. Si tratta di alcune modifiche relative alla tempistica del finanziamento e la fonte del finanziamento, quindi avevamo già inserito nell'ambito dell'ultima variazione alcuni elementi di novità nel piano delle opere pubbliche. Qua si tratta di tre modifiche, una relativa al parcheggio multipiano rispetto alla modifica della forma di finanziamento, ovvero da contributo da imprese controllate ad alienazioni patrimoniali. Ne abbiamo parlato in occasione dell'ultimo dibattito, credo anche nell'ultima commissione. Poi, per quanto riguarda invece altre due voci relative al recupero di alloggi SAP in San Felice e in via Divisioni Acque, in questo caso lo spostamento dell'intervento è dal 21 al 22 e 23 per euro 659.000 circa, da contributo regionale all'anno 2021 ed euro 40.000 da oneri di urbanizzazione, anno 2021 527.948 da contributo regionale per l'anno 2022 e 40.000 euro da oneri di urbanizzazione al 2022 e 131.000 euro da contributi regionali anno 2023. Allora, qui sostanzialmente, come nella voce successiva, si tratta di uno spostamento dovuto ad un allineamento del bilancio regionale, quindi ci siamo sostanzialmente adeguati alla tempistica di Regione Lombardia rispetto a questa voce di finanziamento. Lo stesso vale in relazione al recupero alloggi SAP in San Felice, via Cecco Pieri, via Melone, Largo Pagliari. Anche in questo caso si tratta di uno spostamento al 22-23 in relazione poi al bilancio di Regione Lombardia, cioè si tratta sostanzialmente di contributi che noi abbiamo acquisito dalla Regione, che vedono da parte dell'amministrazione una minima leva di cofinanziamento, ma in questo caso lo spostamento è dettato semplicemente ai tempi di Regione Lombardia rispetto alla tempistica del contributo. Quindi sono soltanto queste tre voci rispetto alle modifiche relative al piano delle opere pubbliche.
Allora, ci sono domande, interventi, purtroppo dovete poi accedere allo stesso microfono perché per questioni di registrazione ovviamente dobbiamo procedere in questo modo. Scusi? Ce n'è uno che funziona?
Questo funziona.
Ah, forse abbiamo risolto in parte i problemi.
Allora.
Molto fluida la situazione qua sui... Ok. Va bene, allora possiamo procedere con le consuete modalità. Nessun intervento? Nolli, prego.
No, solo una domanda che non so se c'entra con questo. Era stato previsto 2 milioni di euro, mi sembra, per la sistemazione della tangenziale da spendere entro il 31-12, se non mi sbaglio. È cambiato qualcosa? Ce la facciamo a fare gli interventi? Cioè, non c'entra niente con le variazioni, però è una cosa relativa ai lavori pubblici previsti e pianificati. Non so se si poteva avere una risposta in tal senso. Grazie.
Ci sono altre domande, altri interventi? No. Prego, allora risposta, architetto. Bene, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione su questo punto. Favorevoli? Poli, Chittò, Canale, Manfredini, Pasquetti. Astenuti? Nolli. Contrari? Fanti, Burgazzi, Malvezzi, Ceraso. Bene, passiamo... invertirei l'ordine dei lavori e passerei ad affrontare il punto numero 5, che è l'approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2022. Lascerei introdurre il punto alla dottoressa Di Girolamo e poi alla dottoressa Grossi.
Vediamo se riusciamo. Ok, allora il programma degli incarichi è il programma che annualmente viene approvato dal Consiglio Comunale in base alle competenze che sono riconosciute al Consiglio dall'articolo 42 del testo unico. È un programma incarichi di collaborazione autonoma, che la normativa, in particolar modo la finanziaria del 2008, la 244 del 2007, all'articolo 3,55 prevede che debba essere approvato dal Consiglio Comunale. Quindi gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti per situazioni stabilite dalla legge oppure laddove individuati in un programma incarichi approvato dal Consiglio Comunale. E questo è il caso di specie. Il programma incarichi è un programma per una spesa complessiva prevalentemente su entrate vincolate, per un valore complessivo di 1.125.000 circa, e poi invece in parte corrente per oltre 200.000, come vedete al termine della tabella riepilogativa per ambiti di intervento, e sono interventi nell'ambito del servizio progetti e risorse. Ci sono delle specifiche che riguardano le finalità per le quali si procede al conferimento dell'incarico e anche le specifiche competenze richieste al professionista che sarà incaricato sulla base di una procedura d'evidenza con la pubblicazione degli avvisi relativi ai singoli ambiti. Quindi si parte dal servizio progetti e risorse per il servizio civile, sostanzialmente per il supporto ai volontari del servizio civile, il cui numero è considerevole, sono 218 volontari e quindi con competenze specialistiche differenti a seconda della tipologia, insomma, di volontari intercettati attraverso la procedura del servizio civile. Poi ci sono degli incarichi che riguardano invece l'ambito del servizio Informa Giovani, e sono gli incarichi individuato anche l'ambito di supporto. I soggetti che sono beneficiari del conferimento degli incarichi sono gli operatori del servizio Informa Giovani, i comuni convenzionati, molti interventi, in particolar modo l'intervento più consistente nell'ambito del servizio Informa Giovani per circa 134.000 interesserà anche i comuni della convenzionati, insomma, per il servizio Informa Giovani. Poi c'è l'ambito dei servizi demografici con una individuazione di competenza specialistica in ambito statistico individuata dal dirigente di settore. Poi si passa al servizio all'area vasta con incarichi specialistici che riguardano appunto il garante benessere animale, quindi si tratta di una figura di veterinario che evidentemente, come peraltro per altre partite, non abbiamo all'interno della dotazione organica. Poi si parla della figura di naturalista per il PLIS, e da ultimo per la stesura del piano del verde. Nell'ambito del settore politica e sociale, prevalentemente gli interventi, poi passo anche la parola se ritenete, insomma, per approfondimenti alla dottoressa Grossi, sono partite vincolate, residuale la cifra relativa, insomma, imputata su parte corrente, non su partita vincolata, per progettualità che sono indicate nella terza colonna, insomma, espressamente, però per eventuali approfondimenti c'è direttamente la dirigente del settore. E da ultimo nell'ambito delle politiche educative per quanto riguarda il progetto STEM per circa 2.000 euro. Poi per alcuni progetti sempre nell'ambito delle politiche educative per altri 11 e 5.000 euro per distinguo di competenze. Nell'ambito del settore cultura le specializzazioni sono essenzialmente in materia di conservazione degli strumenti musicali ad arco e a pizzico, poi un'abilitazione professionale di restauratore per quanto riguarda la seconda tipologia di incarico a supporto delle attività del laboratorio di manutenzione conservativa del Museo Civico alla Punzone, da ultimo traduzione materiale promozionale, di conseguenza competenze a lingua, figura professionale di traduttore, e infine l'iscrizione all'albo dei facilitatori UNESCO per quanto riguarda la competenza specialistica richiesta nell'ambito al supporto giuridico specialistico per la realizzazione delle capacity building previsti nel piano di salvaguardia UNESCO. Se ci sono magari delle questioni particolari, quesiti particolari, siamo qui, eventualmente altri di altro tipo non disponibili, mi riservo, insomma, di farveli avere successivamente. Grazie.
Magari un approfondimento.
Non so se ci sono delle domande.
Ci sono interventi? Malvezzi, prego.
Sì, Presidente, mi scusi. L'anno scorso, quando abbiamo trattato questo tema, e l'abbiamo trattato anche in Consiglio, avevamo posto una richiesta esplicita di introdurre all'interno anche del regolamento una logica, un'indicazione chiara rispetto alle rotazioni. Perché abbiamo notato l'anno scorso ci sono state alcune figure professionali che hanno avuto 10, 11, 12, 13, 14 incarichi nello stesso anno. Volevamo capire rispetto a questa prassi, devo dire, perché non si è trattato di una situazione occasionale, se possiamo concretamente dare una chiara indicazione anche alla struttura, nel senso che sappiamo che c'è un regolamento degli incarichi, probabilmente non è sufficientemente esplicitato questo principio, nel senso che è chiaro che ci possono sviluppare anche delle attività, delle gare, eccetera, però anche su questo secondo me dobbiamo dare qualche indicazione chiara, cioè faccio degli esempi. In molti comuni prevedono, quando ci sono dei lotti, ad esempio, di appalti, che non possono essere assegnati tutti alla stessa persona, parliamo di lavori. Io penso che anche su questo, sugli incarichi professionali, qualche criterio dovremmo darlo, ecco, per evitare che si vadano a ripetere le situazioni anche un po' imbarazzanti che abbiamo notato l'anno scorso.
Sono delle altre domande, questo esatto. Secondo noto poi.
Ci sono altri interventi. Manfredini, prego.
Grazie, non riprendo questo punto, nel senso che in linea generale potrebbe essere un discorso come dire, accettabile. Secondo me bisogna anche comunque tener conto che quando ci sono dei lavori che magari proseguono nel tempo, dove si è acquisita una certa esperienza, una certa competenza su una certa materia, è anche poco opportuno cambiare continuamente la persona, prendendo un'altra persona che magari deve impiegarci del tempo per conoscere la situazione, per come dire, entrare nel problema, eccetera. Quindi diciamo così che secondo me deve essere valutato con grano salis questo equilibrio. Da una parte evitare che una persona rimanga a vita nella stessa, come dire, sullo stesso incarico, dall'altra tener conto anche che, come dire, non è che per ci debba essere questo principio che per forza preveda il ricambio tutti gli anni, tutte le volte, se invece c'è la possibilità di usufruire. Questo permetterebbe fra l'altro anche magari di recuperare qualcosa da un punto di vista economico, perché se una persona ha già lavorato su alcune tematiche magari ci può mettere meno tempo e quindi diciamo così si potrebbe anche recuperare qualcosa da un punto di vista dell'importo della consulenza stessa.
Sì, consigliere Nolli, prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque, a parte il discorso che diceva Manfredini prima, che comunque esiste una normativa che deve esserci una rotazione degli incarichi, quello che chiedo io ho cercato sul sito nostro l'assegnazione degli incarichi, sono passati un po' di mesi, ed erano fermi il 2013, quindi chiedo, sono stati aggiornati? Perché l'ultima volta erano fermi proprio che non...
No, scusate, no, ci tengo a dirlo, questo non è possibile, nel senso, per carità, adesso magari provo a verificare già domani mattina, ma non è possibile. No.
Io l'ho verificato qualche mese fa quando ho fatto l'interrogazione ed era fermo 2013, poi adesso non so se dopo è stato risolto o meno.
Che magari siano cambiate le sezioni all'interno delle quali viene fatta la pubblicazione in amministrazione trasparente. Lei consideri che tra l'altro gli incarichi vengono pubblicati, le determinazioni attualmente sono pubblicate nel momento in cui si perfezionano, per cui sono subito ribaltate al sistema pubblicate, firmo l'atto adesso, chiudo la cartella e viene pubblicato. E in ogni caso c'è, però verifichiamo se c'è stato qualche disguido. Ok. Però,
forse ci sono, ma sono difficili da trovare perché ho provato a fare il giro vario.
Grazie, verifichiamo senz'altro.
Ho cercato qualcosa tramite la ricerca di Google sul sito, perché cercando direttamente nel sito era impossibile.
Amministrazione trasparente, lì deve esserci tutto.
Mi sembra che non ci fossero altre richieste di interventi, giusto? Malvezzi?
No. Prego.
Scusa, avevo un altro aggiunto e mi sono dimenticato prima. Abbiamo visto che sono stati inseriti 25.000 euro per un incarico relativo al piano del verde. Ora, dato che il piano del verde ha necessità di una multidisciplinarietà di approcci, non certamente solo ed esclusivamente di un agronomo, perché richiede competenze paesaggistiche piuttosto che ambientali, volevo capire, visto che lì è specificatamente indicata la figura dell'agronomo, se l'intenzione dell'amministrazione, visto che è stata fatta una descrizione molto molto chiara, ma anche solo il nome, però è molto chiara l'indicazione. Volevo capire se rispetto a questa tematica non ritenevate invece, proprio perché c'è bisogno di una competenza multidisciplinare, di articolarlo in modo diverso, cioè più generale, indicando acquisizione di competenze in materia ad esempio paesaggistica piuttosto che agronomica, piuttosto che insomma aprire un po' questo concetto, in modo tale che all'interno di questa somma, che non è una somma eccessiva, voglio dire, ci sta, possono essere anche valorizzate o valutate prestazioni diverse. Cioè non vorrei che il piano del verde fosse fatto esclusivamente da una figura che ha limitate competenze, ecco. E poi chiedevo, ovviamente, visto che c'era la segretaria, segretario generale, se poteva darmi una risposta rispetto al primo tema. Ovviamente personalmente non condivido l'approccio di Manfredini, perché quando abbiamo una sola figura che colleziona una serie di incarichi in un anno non è un buon segno, secondo me. Vuol dire che c'è carenza forte di mercato, e forse bisogna immaginare di mettere in condizione anche altre persone di poter approcciarsi al tema della pubblica amministrazione. Questa è una regola aurea che viene ribadita ormai in tutte le amministrazioni, no? Quindi su questo, visto che ci sono già delle norme in questo indirizzo, però vedo che purtroppo c'è reiterazione su questo tema, se possiamo immaginare di modificare anche il regolamento dell'affidamento degli incarichi con un indirizzo molto netto. Ricordo che l'anno scorso in questa commissione e anche in consiglio la maggioranza aveva dato una disponibilità ad aprire un ragionamento in questo senso, cioè a dare dei chiari indirizzi anche alla struttura, proprio per evitare il perpetrarsi di incarichi dati alla stessa persona che cuba decine e decine e decine e decine di migliaia di euro. Quindi su questo chiederei al segretario generale se c'è un indirizzo chiaro, se è reperibile anche agli atti, o se si ritiene invece più opportuno andare ad apportare una modifica del regolamento.
Allora, ha chiesto di intervenire anche il consigliere Pasquetti, prego.
Sì. Semplicemente notavo che appunto nello specifico dell'incarico per il piano del verde, tra le tipologie di abilità richieste è stato proprio specificato, proprio per rispondere alla domanda anche poi del consigliere Malvezzi, che nell'avviso si prevede una premialità per le aggregazioni di professionisti, proprio in considerazione del fatto che si tratta di un ambito multidisciplinare. Quindi la previsione, già immagino, del piano del bando per l'assegnazione dell'incarico, prevedendo questa premialità, favorisca ovviamente incarichi a studi che possono avere un approccio multidisciplinare, come richiedeva il consigliere Malvezzi. E peraltro si specifica un profilo professionale idoneo allo svolgimento della prestazione richiesta e comprovata esperienza professionale nella redazione di piani e programmi nell'ambito del verde pubblico, con particolare riferimento alla coerenza con gli indirizzi ministeriali. Quindi sostanzialmente mi sembra che sia costruito proprio appositamente per cercare un profilo non necessariamente individuale, ma anche, diciamo, con un approccio collegiale e ovviamente con comprovata esperienza nella redazione del piano del verde. Grazie.
Bene, mi sembra non ci siano altri interventi. Lascio la parola alla dottoressa Di Girolamo.
Allora, a questo punto metto la precisazione rispetto all'approccio multidisciplinare che è previsto nell'ambito del programma rispetto alla scelta di questo professore. Ometto il richiamo al tema dell'approccio multidisciplinare che è già inserito nel programma degli incarichi tra gli elementi di valutazione nella scelta del professionista rispetto al piano del verde. In termini generali però posso dire che il programma degli incarichi è il programma col quale si mira ad acquisire delle competenze non presenti all'interno dell'ente già, evidentemente, per cui è chiaro che nel momento in cui un piano richiede un approccio e comunque una trasversalità di competenze, vuol dire che ne esistono delle altre già presenti in modo diretto o indiretto all'interno dell'ente, Nel caso specifico, però, come diceva appunto l'altro consigliere, esiste già una specifica tendente ad individuare un professionista che questo tipo di approccio l'abbia già rappresentato nel suo curriculum per l'esperienza. Rispetto al tema invece iniziale degli incarichi, stavo dicendo soltanto che si fa riferimento al fatto che abbia comunque un approccio tale nella sua esperienza ad aver avuto modo di lavorare per, però evidentemente se la scelta nell'individuare il professionalità in questo caso della dirigente, perché non ho portato la dirigente giusta stasera, mi sbaglio sempre, nel senso che evidentemente si ritiene che le altre competenze siano già presenti per fare quell'integrazione sostanziale unitamente al fatto che ci sia un professionista che abbia già avuto modo di lavorare con questo approccio tipico necessitato dal piano verde di per se stesso per la sua natura. Io, rispetto al tema iniziale che le poneva invece che riguardava il conferimento degli incarichi, esistono il tema della rotazione, quello che si sente frequentemente, insomma, oggetto di dibattito, insomma, è quello che viene fatto rispetto al codice degli appalti per quanto riguarda appunto gli appalti. Nel senso che espressamente sulla tematica degli appalti, contratti d'appalto che civilisticamente sono dei contratti differenti rispetto ai contratti d'opera, per i contratti di appalto espressamente il codice dei contratti, ma ancor più le delibere dell'ANAC, fanno riferimento all'obbligo di rotazione e nel riconferimento, anzi il fatto che una persona, se ho fatto una procedura negoziata scegliendo un soggetto, il fatto che l'abbia già scelto prima mi deve far escludere dalla procedura negoziata la persona che ha fatto l'attività prima e devo favorire un soggetto che invece non ha avuto la possibilità di fare questo stesso tipo di attività, proprio per quella rotazione che diceva lei. Rispetto ai contratti d'opera, quindi non contratti d'appalto ma contratti d'opera, in realtà non esiste una norma espressa in questo senso, ma esiste una disciplina regolamentare comunale che non prevede questo obbligo di procedere a rotazione, ma tecnicamente un principio corretto, indipendentemente dal fatto che sia riportato, il fatto di dare la possibilità a più soggetti di poter avere degli incarichi professionali da parte di una pubblica amministrazione. Ma il tema qual è? Che questo tipo di principio è stato indicato ai dirigenti, indipendentemente anche dal regolamento, e dettato, insomma, comunicato ai dirigenti in diverse occasioni, nella misura in cui però questo principio va applicato a parità di condizioni. Nel senso che se io faccio un avviso, l'avviso che viene fatto per elenco dei professionisti e l'avviso fatto per elenco professionisti normalmente, poi dipende anche dall'ambito, insomma, di competenza, per procedere al conferimento di una serie di incarichi. Se nel corso dell'anno io devo dare una serie di incarichi che potrebbero dipendere da progettualità che potrebbero o meno attivarsi, può darsi che nei momenti in cui faccio l'avviso che non mi si presentino più professionisti con lo stesso tipo di competenze, ma ce ne sia soltanto uno con quelle competenze. L'avviso è pubblico per candidarsi. Laddove ci siano professionisti, due professionisti con le stesse identiche competenze, il primo l'ho già incaricato, evidente è dovuto il fatto di incaricare il secondo se le competenze sono le stesse rispetto alla partita per la quale devo conferire l'incarico. Ma se io ho due professionisti con competenze differenti, esperienze differenti, e sono queste in atti, per cui potete chiaramente fare accesso agli atti voi se avete dubbi su questo, e uno dei due ha più competenze rispetto alla partita che deve essere oggetto del conferimento dell'incarico, non posso in base al principio di rotazione dar l'incarico al soggetto meno competente per un discorso di parità. Ne sto facendo una questione proprio di rispetto di principio. È pacifico che a parità di condizioni, infatti nel contratto d'appalto è molto più facile questo, io nei momenti in cui ho dato già un incarico in procedura negoziata ad uno, la seconda volta non devo incaricare quello lì, nel modo più assoluto. Però lì di norma cosa capita? Soprattutto negli affidamenti diretti, nella maggior parte dei casi sono affidamenti con ribasso d'asta, nel senso che le cose da fare sono abbastanza pacifiche, può darmele Tizio, Caio, Sempronio. E di conseguenza io favorisco il soggetto che prima non ha avuto l'incarico. Ma nel caso dei contratti d'opera vado a vedere le professionalità che ho a disposizione per quel tipo di incarico e se sono identiche pacificamente bisogna far rotazione, ma se non sono identiche è possibile che in realtà l'incarico riconfermato è perché le competenze su quella partita non siano identiche e quindi la rotazione non mi dice che devo dare l'incarico alla persona meno competente, ma che a parità di competenze rispetto a quell'oggetto debba far rotazione. Questo come principio, però laddove ci fossero delle anomalie che riscontrate negli atti, segnalatele rispetto a questo principio che vi stavo sintetizzando, insomma, in modo breve. Ecco, tutto qua. Non so se sono stata... Forse no, però...
Allora, Nolli, prego.
No, volevo dire solo che confermo che adesso nel sito ci sono. Ho fatto l'accesso agli atti l'anno scorso perché non li trovavo, adesso ci sono. Grazie.
Sì, perché l'amministrazione trasparente sarebbe un po' complicato che non fosse rintracciabile. C'era qualcun altro che ha chiesto? Malvezzi, prego.
Sì, dottoressa, questa ricostruzione non mi vede convinto e vi spiego per quale ragione. Secondo me dovrete rivedere i criteri con i quali costruite queste opzioni, perché nel momento in cui lei prospetta l'ipotesi che ci siano solo due figure professionali, faccio l'esempio, se è un contesto chiuso, ok, e una figura ha, come lei dice, un profilo un po' più alto dell'altro, questa seconda figura, secondo il criterio che lei poneva, sarà quello che si di fatto, senza una logica di turnazione chiaramente indicata e prescritta, sarà sempre quello che percepisce e che si accaparra tutti gli incarichi o gran parte degli incarichi. Quindi non solo non c'è una logica di turnazione, ma si ingenera un meccanismo opposto, cioè chi ha già delle competenze ne acquisisce ulteriore, acquisisce maggiori titoli e di conseguenza il cerchio non si apre, continua a chiudersi, cosa che sta avvenendo per una serie di incariche che abbiamo documentato e che sapete benissimo anche voi, cioè non è che le vedete anche voi, scorreteli e vedete la frequenza. Allora, io ritengo che su questo dobbiamo fare un ragionamento un po' tutti insieme, perché evidentemente l'indicazione che è stata fornita alle strutture non è così chiara, perché durante anche il 2021 ci sono stati, e 2020-2021, reiterati incarichi tanti alle stesse persone. Quindi io propongo, penso che sia questa la commissione corretta, poi non lo so, chiedo che si proceda ad una revisione del regolamento per dare una chiara indirizzo alla struttura, per evitare che si verifichino delle situazioni che secondo me non sono concepibili, ecco, cioè con un'amministrazione che deve avere caratteristiche diverse. Casomai si ragioni anche in merito ai criteri, se i criteri evidentemente sono molto stretti, per cui in realtà si verifica che le competenze le hanno pochissime persone, e non stiamo parlando, per carità, stiamo parlando di materie importanti, eccetera, che vanno valutate e conosciute, però non stiamo parlando di figure che devono avere competenze per calcolare il grattacielo più alto del mondo, cioè stiamo vedendo anche disciplinare i contenuti degli incarichi. Probabilmente ragionando su caratteristiche un po' meno vincolanti, un po' più aperte, si può consentire magari a figure commercialisti o tecnici di poter approcciarsi a questa materia e magari far crescere anche delle nuove competenze, perché anche questo è il compito di un'amministrazione, cioè le risorse servono anche per quello, immagino, no? A far sì che magari qualcuno si approccia a tematiche, ad esempio tematiche sociali piuttosto che altri aspetti, e così, esattamente per la stessa ragione ritengo che l'individuazione, la formulazione con la quale è stato indicato il profilo del tecnico che dovrà seguire il piano del verde sia anche questo un approccio sbagliato, perché io a questo punto avrei assolutamente previsto che quell'incarico venga dato a un pool di professionisti, perché non c'è un professionista che possa avere in sé anche le competenze paesaggistiche, quindi deve essere, a mio giudizio, impostata in modo differente anche la gara, ponendo come punto, come richiesta espressa, il fatto che debbano essere necessariamente un pool di professionisti, non la figura che ha il profilo che è stato di per sé già delineato, ecco. Penso che sia un interesse dell'amministrazione, non già che il professionista abbia esperienza nella realizzazione di piani verdi, ma piuttosto sul fatto che venga dato un incarico a un gruppo di professionisti che documentino, ognuno per la propria competenza, di aver già lavorato e svolto determinate funzioni. Questo è il mio parere.
Ci sono altri interventi? Sembra di no. Faccio una mia breve riflessione rispetto agli argomenti che sono stati discussi. Ma su questo ultimo punto, Malvezzi, io credo in realtà che non sia invece così peregrino immaginare che una persona possa avere competenze nell'ambito del verde sulle diverse tipologie descritte, perché cioè, non è che ti viene richiesto come dire, competenze di ambiti così diversi, è pur sempre una competenza nell'ambito dello stesso settore, cioè non è che tu chiedi che ti serve uno studio multispecialistico, perché comunque stiamo parlando sempre di piano del verde. Faccio un po' fatica a capire, anche perché poi parliamo comunque di un incarico relativamente limitato, per cui lo vedrei complicato, diversificato su più figure. Per quanto riguarda poi invece il discorso più generale che è emerso della questione rotazione, io mi ricordo che ne avevamo parlato un anno fa e avevamo fatto alcuni ragionamenti, però mi sembra anche evidente che da un lato c'è una questione legata a quelle che sono le normative, che ovviamente non sono le normative, come ricordava il segretario generale, degli appalti, no? Per cui c'è una questione di norme che naturalmente, come dire, da cui non possiamo prescindere. C'è anche poi una questione che ricordava Manfredini e che io credo sia anche molto ragionevole, cioè che comunque in alcuni ambiti, in alcuni settori, possano essere ovviamente importanti delle risorse che hanno acquisito una competenza specifica. Dopodiché il ragionamento della rotazione ovviamente rimane un ragionamento con ovviamente una sua validità. Mi ricordo che ne avevamo parlato e che anche l'assessore Ruggeri aveva dato disponibilità ad approfondire. Oggi l'assessore per motivi personali non ha potuto partecipare, si scusa, ma ci sarà in consiglio e magari potremo comunque approfondire, e se è un tema sul quale vogliamo fare dei ragionamenti ovviamente siamo disponibili. Dottoressa Di Girolamo aveva qualcos'altro da aggiungere? Mi sembra che le cose le abbiamo dette. Dottoressa Grossi aveva altro da aggiungere? No. Se non ci sono domande specifiche. Pasquetti? Prego.
No, forse ho interpreto male, io non mi sono spiegato, ma proprio il documento che ci è stato fornito prevede che nell'avviso si prevede una premialità per le aggregazioni di professionisti. Quindi vuol dire che la multidisciplinarità è contemplata proprio, perché verrà data una premialità e quindi un punteggio superiore alle aggregazioni proprio di professionisti. Questo mi sembra che sia corretto e che risponda a quello che mi sembra aver capito stava chiedendo il consigliere Malvezzi, proprio un premio per le aggregazioni professionisti, quindi per gli studi associati che hanno più, diciamo, professionalità, tutte relative alla questione del piano del verde. È ovvio che non si può escludere che ci sia un professionista che abbia comprovata esperienza nella redazione dei piani e che riesca a fare il piano anche da solo, perché magari lo ha già fatto in altri comuni, eccetera eccetera. Però mi sembra che questo argomento della multidisciplinarità e dell'approccio di studi associati venga favorito proprio dall'avviso che prevede un premio.
Malvezzi, prego.
Solo una battuta. Quando parliamo di multifunzionalità e competenze, lo dico al collega Poli, che ovviamente occupandosi anche professionalmente di altre cose non è che necessariamente debba avere una competenza a 360 gradi. Il paesaggista è un architetto, non è un agronomo, per intenderci. Quindi parliamo di il valore e l'importanza di una valutazione paesaggistica all'interno di un piano del verde non è un fattore marginale. Per quello che io ho fatto questo approccio, secondo me meritava, infatti è una riflessione, Cioè, in teoria, se un agronomo presenta una proposta, si presenta l'ipotesi che abbia con sé e che collabori con un paesaggista è un elemento di premialità, non è una richiesta che invece viene posta alla base. Dato che parliamo di uno strumento di programmazione che deve essere, per secondo la legge 10 del 2013, integrato con il piano di governo del territorio, è uno strumento di programmazione che va integrato con gli strumenti urbanistici. Quindi il tema della valutazione paesaggistica e quindi dell'esperto del paesaggio, del verde, non ha nulla a che fare con l'agronomo, che è un conoscitore delle essenze arboree e che conosce le caratteristiche delle piante, della compatibilità di quelle delle stesse, delle esigenze manutentive, eccetera eccetera. Ed è un'altra roba, è letteralmente un altro mestiere, ecco.
Sì, no, ho capito adesso meglio, ho letto meglio i contenuti, però è quello che diceva Pasquetti, è vero, cioè effettivamente è prevista una premialità per coloro che hanno un'aggregazione di professionisti, quindi va nella direzione che dicevi. Dopodiché il mio ragionamento è, cioè, un agronomo, comunque serve un agronomo che faccia il piano del verde, ok? Poi servono anche altre competenze di altra natura che l'agronomo può non avere, ma che può avere nell'ambito di uno studio di multiprofessionalità. Credo che stiamo dicendo le stesse cose, più o meno. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Favorevoli: Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti. Astenuti: Nolli, Burgazzi. Contrari: Fanti, Malvezzi, Ceraso. Bene, allora torniamo al punto numero 3, verifica degli equilibri generali del bilancio di previsione. Assessore Manzi o dottor Viani, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Introduco io, parliamo di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siamo alla seconda verifica, come sapete ormai, come consuetudine ogni anno, le verifiche delle salvaguardie degli equilibri si fanno in due momenti, a luglio, e noi quest'anno l'abbiamo fatta il 12 di luglio e poi entro il 30 di novembre, quindi eccoci qui a fare questa verifica. Introduco io, do due indicazioni per inquadrare il tema, dopodiché lascio la parola al ragioniere capo, dottor Viani, che illustrerà la relazione che accompagna l'equilibrio di bilancio e che è una relazione che è stata redatta direttamente dal ragioniere capo. Cosa consiste la verifica degli equilibri? Significa verificare che allo stato attuale tutto quello che era stato previsto con il documento unico di programmazione, il DUP, e il bilancio di previsione, cioè tutte le entrate e le spese che si stanno realizzando, siano coerenti con questi due documenti. Quindi gli equilibri fanno esplicito riferimento all'andamento degli accertamenti per quanto riguarda le entrate e degli impegni per quanto riguarda le spese. Chiaramente il Consiglio è chiamato a verificare che gli equilibri di bilancio sussistano e che tutto proceda secondo la programmazione. Che cosa viene verificato e che cosa indica questa relazione? Questa relazione dà evidenza appunto dell'andamento delle entrate e delle spese di competenza dell'ente, quindi dell'anno corrente, fa una valutazione sulla valutazione della gestione dei residui, cioè tutto ciò che è ante anno corrente, sia per quanto riguarda residui attivi che residui passivi, e una valutazione della gestione di cassa. Poi questi sono punti che verranno appunto dettagliatamente illustrati dal ragioniere capo. Come ho detto, noi siamo partiti da un bilancio di previsione che è stato approvato dal Consiglio il 31 marzo, dopodiché si sono susseguiti delle variazioni di bilancio. Il 12 luglio è stata fatta la verifica, la prima verifica degli equilibri, e oggi siamo qui a fare la, così, a proporre la verifica degli equilibri entro appunto del mese di novembre. In che cosa consistono? È stata fatta una fotografia di tutte le entrate, di tutte le spese il 10 di novembre, quindi è stata fotografata questa situazione di bilancio al 10 di novembre, e quindi questo fotografa l'equilibrio al 10 di novembre. Però gli equilibri devono dare evidenza anche di cosa accadrà dal 10 di novembre fino alla fine dell'anno, e quindi attraverso tutta una serie di informazioni che sono state chieste ai dirigenti dei vari servizi e settori si è fatta una proiezione al 31-12 per verificare che cosa accadrà appunto dal 10 di novembre al 31-12. Quindi è chiaro che la fotografia è al 10 di novembre, non si esclude che qualcosa possa accadere dal 10 di novembre al 31-12 che magari non è stato pianificato, quindi come sapete ci sono degli eventi, eventi in positivo ma anche in negativo, che possono accadere, e quindi il bilancio deve fare in modo di coprire anche questi eventi, di recepire laddove ci sono degli aspetti positivi, parlo di nuove entrate che magari non erano visibili allo stato attuale, così come nuovi costi che non erano prevedibili in questo momento. E quindi il bilancio, cioè quello che noi che è stato fatto appunto dalla ragioneria insieme ai dirigenti, è fotografare la situazione del 10 di novembre, proiettarci al 31-12, e quindi questa è la fotografia, è quello che ci aspettiamo. Come solitamente avviene, poi è difficile che si rispetti esattamente quello che è stato previsto, per cui poi vedremo a chiusura dell'anno, e in particolare lo vedremo quando poi faremo il rendiconto, che magari ci saranno delle cose che nel frattempo si sono modificate. Comunque questa è la situazione, ma credo che sia abbastanza palese e comprensibile che ci possano essere delle situazioni di questo tipo. Ecco, io non mi dilungo oltre, lascio la parola al ragioniere capo che illustra appunto la sua relazione.
Grazie, buonasera. Come è già stato anticipato, la relazione fa una fotografia al 10 di novembre della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione della cassa, e cerca di verificare qual è l'andamento della gestione in ragione della programmazione che è stata definita con il bilancio preventivo e con la definizione dei residui in sede di approvazione del conto consuntivo. Allora, per quanto riguarda la gestione di competenza, cioè l'esercizio 2021, l'andamento dell'entrata sostanzialmente in linea con le previsioni può essere così descritto. Per quanto riguarda le entrate tributarie, cioè le entrate del titolo primo, abbiamo una situazione di questo tipo, cioè la previsione di entrata risulta accertata al 99%, quindi ad oggi siamo molto vicini alla previsione che avevamo individuato. All'interno di questo titolo troviamo l'addizionale comunale all'IRPEF, che, se ricordate, abbiamo riposizionato con la precedente variazione di ottobre da 8.9 milioni a 8.6 milioni, già recependo una possibile minore entrata in ragione dell'effettiva dinamica della riscossione di questo tributo. Per quanto riguarda l'IMU, viene invece confermata la previsione di 19 milioni e 300 mila euro, nel senso che, per le informazioni che abbiamo a disposizione oggi sulla prima rata, possiamo dire che anche la seconda rata ci consentirà di confermare la previsione originaria. Sul recupero dell'evasione fiscale, qui ci attendiamo un leggero incremento rispetto alla fotografia al 10 di novembre, nel senso che sono in corso di emissione degli avvisi di accertamento su IMU e TARI, e di questo se ne dà conto anche, vedrete, nelle variazioni di bilancio di cui al punto successivo. Ad oggi il rapporto di circa recupero dell'evasione è dell'88,89%, quindi siamo abbastanza vicini alla previsione, ma questa previsione non legge la variazione che sarà sottoposta per il parere nel punto successivo. Ecco, rispetto alla situazione dello scorso anno, il volume degli accertamenti al titolo primo tributarie oggi è del 99,41%, lo scorso anno era già del 102% all'incirca in questo periodo, in realtà l'estrazione è stata fatta qualche giorno più in là lo scorso anno, però ecco, c'è una leggera differenza tra la fotografia del 2021 e la fotografia del 2020 sul mese di novembre, però c'è una differenza tutto sommato modesta. Per quanto riguarda invece il titolo secondo delle entrate correnti, cioè le entrate da contributi e trasferimenti correnti e straordinari dello Stato, della Regione, ma anche di soggetti terzi, non pubblici anche, ecco, qui il dato più rilevante che condiziona ancora questo titolo è la vicenda pandemica, nel senso che anche lo Stato in particolare ha messo a disposizione una serie di ristori per far fronte sia alle minori entrate che gli enti hanno riscontrato anche nel 2021, sia anche di alcune maggiori spese cui era necessario far fronte e in qualche modo riconducibili all'emergenza pandemica. Non stiamo parlando dei contributi dello scorso anno, naturalmente, nella relazione a pagina 7 ho riepilogato i principali trasferimenti, chiamiamoli così, Covid, che abbiamo ricevuto nel 2021. Pensate solo che il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, che lo scorso anno valeva 4,5 milioni, quest'anno vale 1,4 milioni euro. Abbiamo ricevuto poi anche qui, anche quest'anno, un importante contributo dello Stato per le agevolazioni TARI, quest'anno mirate alle categorie di utenze non domestiche, per 715 mila euro circa, erano circa 1,1 milioni invece lo scorso anno. E poi una serie di ristori legati all'IMU in particolare, sia per le strutture turistico-ricettive, dove abbiamo ricevuto un trasferimento compensativo calcolato dal Ministero di 168 mila euro, sia riguardanti quelle particolari categorie di contribuenti cui è stata esentata la prima e la seconda rata IMU per effetto delle misure adottate dal Governo anche nel 2021 per far fronte all'emergenza pandemica, misure di chiusura misure che comunque rendevano difficoltoso l'esercizio delle attività, per cui è stato riconosciuto questa possibilità di non pagare l'IMU, compensando però i comuni, e per noi significa un contributo di 334 mila euro. Se andiamo a confrontare l'andamento così un po' in generale del titolo secondo delle entrate correnti, riscontriamo come quest'anno l'accertato ad oggi è già dell'81%, ecco, lo scorso anno eravamo un pochettino più indietro, attorno al 73%. Le entrate extratributarie, per quanto riguarda le entrate extratributarie, ecco, le entrate extratributarie sono le entrate che derivano dalla vendita di servizi, in genere servizi a domanda individuale, o da proventi derivanti dalla gestione dei beni, pensiamo agli affitti ERP piuttosto che agli affitti per usi diversi. Troviamo qui anche i proventi che derivano dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, dove a parte la piccola quota di violazione dei regolamenti comunali, il grosso è il codice della strada. Ecco, queste sono le due voci, diciamo così, principali. Per quanto riguarda la prima voce, cioè la vendita dei servizi a tariffa e i proventi derivanti dalla gestione dei beni, la percentuale di accertato fotografato fatta il 10 di novembre del 96%, quindi siamo abbastanza vicini, diciamo così, alla realizzazione della previsione. Un pochettino più indietro invece la parte relativa ai proventi che derivano dalle attività di controllo, principalmente codice della strada, dove invece lì ci fermiamo al 78%. Tra le altre entrate da redditi da capitale riscontriamo in questo momento un accertato del 52% che tiene conto di un aspetto che poi viene trattato nel punto successivo in sede di variazione, ossia è stato stornato dall'esercizio 2021 la possibile distribuzione di riserve di utili straordinarie centro padane per 1,2 milioni, e se ne tiene conto già qui sia nella relazione di verifica degli equilibri naturalmente, che poi vedrete anche nella variazione di bilancio al punto successivo. Per quanto riguarda le entrate del titolo quarto, cioè le entrate che finanziano gli investimenti, ecco, la parte relativa ai contributi agli investimenti, principalmente contributi dallo Stato ma soprattutto dalla Regione Lombardia, la percentuale di accertato ad oggi è piuttosto elevata, cioè del 75%, questo prova anche del fatto che le risorse stanno davvero arrivando e vengono anche rese disponibili con degli acconti liquidati. Mentre invece per quanto riguarda le entrate che derivano da alienazioni e da oneri di urbanizzazioni, anche qui siamo abbastanza in linea con le previsioni, anche se sugli oneri di urbanizzazione ci manca ancora una quota rispetto alla previsione di circa il 15% rispetto alla previsione che avevamo ipotizzato. È vero che a fine anno succede che sugli oneri succede, speriamo succeda, non succede sempre, però c'è una corsa a chiudere per non riproporre poi nell'anno successivo, e quindi l'ultimo mese, il mese di dicembre, di solito un mese positivo sugli oneri di urbanizzazione. Per ora ci sembra di poter sicuramente realizzare la previsione, forse anche con qualcosina in più, che però sugli oneri di urbanizzazione è sempre difficile da prevedere. Ecco, quindi per quanto riguarda le entrate finali abbiamo un livello di realizzazione in linea con la verifica degli equilibri del mese di novembre, cioè siamo attorno tra l'85 e il 95%, insomma, a seconda della tipologia di entrata che andiamo a considerare. Per quanto riguarda l'andamento della spesa, ecco, circa la spesa corrente, l'incidenza dell'impegnato sullo stanziato è dell'82,6%, quindi la spesa sta correndo abbastanza rispetto allo scorso anno. La fotografia lo scorso anno dava il 77,2%, quindi le determine di impegno e spesa sono venute avanti un pochettino più rapidamente quest'anno. Molto significativa è la spesa in conto capitale, dove c'è stato, da un punto di vista dei procedimenti amministrativi e dunque dell'impegno della spesa in conto capitale, un salto significativo. Il 2020 era l'anno un po' che conoscevamo, cioè l'anno della pandemia, l'anno del lockdown. Il 2021 è diverso, il rapporto tra impegnato e previsto è nel 21 del 74,2%, era del 30% lo scorso anno, quindi c'è stata proprio un'accelerazione sotto questo profilo. Ecco, poi nella relazione, adesso non sto qui, la do un po' per vista, insomma comunque la potete vedere, a pagina 13 vi riporto anche qui l'andamento della spesa in ragione della previsione missione per missione e titolo per titolo, quindi spesa corrente, spesa in conto capitale a seconda della missione di destinazione delle risorse. Ecco, questa parte sulla competenza si conclude con le pagine, quelle più significative, più importanti, cioè quelle che danno evidenza del permanere o meno degli equilibri, perché se non ci fossero gli equilibri bisogna adottare delle misure, cioè il Consiglio deve adottare delle misure per riportare il bilancio in equilibrio. Allora, la fotografia al 10 di novembre, adesso non voglio leggervi tutte le tabelle, però in parte corrente evidenzia in questo momento un delta positivo di 2.600.000 euro, un delta che però deve tener conto del fatto che il rapporto tra assestato e impegnato non può vedere impegnate due voci importanti, che sono quella dell'FPV in entrata e soprattutto quella dell'FCDE, che è una voce che è necessario finanziare naturalmente e che non è evidente nei prospetti contabili, proprio perché non deve essere accertata. Abbiamo comunque un risultato di 2.600.000, quindi in campo positivo, cosa che non è così invece se scorriamo il prospetto degli equilibri di parte capitale, come è normale che sia, dove qui il saldo è negativo per la stessa ragione per cui di là è positivo, cioè di circa meno 9.900.000. Ma perché? Perché una parte importante degli impegni di spesa sugli investimenti è stata finanziata negli esercizi precedenti con il meccanismo dell'FPV, che se nella spesa corrente vale circa 1.300.000, sul conto capitale vale quasi 7.800.000 euro. È una parte di entrata che non viene accertata perché è già accertata negli anni passati e che deve essere considerata nei prospetti soltanto nella misura in cui concorre a definire l'effettivo equilibrio. Se noi teniamo assieme, cerchiamo di tenere assieme sia gli accertamenti e gli impegni, sia i fondi per cui abbiamo dovuto accantonare risorse che non vengono impegnate, sia quelle risorse che ci portiamo dagli esercizi successivi, come ci chiede di fare l'armonizzato, che porta attraverso il veicolo degli FPV dentro il bilancio di previsione quelle risorse che avevamo accantonato negli esercizi precedenti, noi realizziamo una condizione di equilibrio che oltre a veder rappresentata, poi vedrete nelle variazioni di bilancio con il prospetto degli equilibri, anche qui nella mia relazione a pagina 17 trovate riepilogati gli equilibri secondo il prospetto che il legislatore chiede di utilizzare per la verifica degli equilibri a consuntivo, che è quel prospetto che ci consente di stabilire se l'amministrazione ha chiuso con un segno positivo o con un segno negativo, cioè con un avanzo o con un disavanzo. La situazione in questo momento nel prospetto, diciamo così, canonico degli equilibri prevede sulla parte corrente, allora la fotografia dice un risultato positivo di 3.100.000, ma le proiezioni, cioè ciò che saranno gli accertamenti da qui alla fine dell'anno, ma soprattutto gli impegni da qui alla fine dell'anno per la nota corsa purtroppo che anche quest'anno assisteremo, cioè di siccome si chiude l'anno bisogna fare il determine per impegnare le risorse, perché altrimenti non, ecco, considerando le proiezioni, ecco che il risultato non è certo 3.100.000, ma scende sul 1.700.000 all'incirca. Per quanto riguarda il conto capitale, dove il controllo degli equilibri è un pochettino più semplice, perché in conto capitale il conto capitale è finanziato da entrate che hanno un vincolo di destinazione, quindi non sono finanziati con entrate libere che attingono dalla fiscalità generale, dove se tu sbagli le previsioni sulla fiscalità generale ti fai dei buchi nel bilancio. Sul conto capitale abbiamo o i contributi dello Stato, della Regione, o abbiamo l'FPV, cioè le risorse certe che ci trasciniamo dallo scorso anno, o abbiamo gli oneri, o abbiamo le alienazioni. Anzi, la norma dice che per impegnare la spesa io devo dar conto nel provvedimento dell'accertamento di entrata intervenuto a copertura di quella spesa. Per cui, per farvela breve, l'equilibrio in parte capitale, che in questo momento fotografato sarebbe di 1.300.000, ma considerate le proiezioni scendiamo a poco più di 200.000 euro. Come ci aspettiamo, ecco, perché sul conto capitale, se il ragioniere non si addormenta, ecco, non devono succedere, non possono determinarsi situazioni di disequilibrio. Complessivamente, considerando sia la parte corrente che la parte in conto capitale, la proiezione sulla competenza del 2021 ci fa vedere la possibilità in questo momento di un avanzo di amministrazione, di un risultato utile, quindi con un segno più non meno, di circa 2 milioni. E questo per quanto riguarda la gestione di competenza, che naturalmente rappresenta la parte più importante nel nostro bilancio. C'è però anche una gestione dei residui. In questo momento abbiamo iscritto a bilancio residui per entrate finali che riportiamo dal precedente esercizio per 51 milioni e 8. La riscossione a novembre era di 19 milioni e 100, a fronte di residui passivi per 18 milioni e 6, pagati per 15 milioni e 100. Ecco, come al solito, la manifestazione in termini di cassa della gestione dei residui passivi è sempre molto più rapida rispetto a quella degli attivi, anche se faccio osservare come il saldo è comunque favorevole agli attivi. Abbiamo riscosso sui residui attivi 19 milioni e 100 e abbiamo pagato sui passivi 15 e 100. Sto leggendo i finali, vi lascio stare la sistemazione contabile sulla rinegoziazione dei mutui che abbiamo fatto lo scorso anno, che alza di molto i valori, ma non, cioè fuorviante, ecco, come logica. Nella gestione dei residui attivi in questo momento non si vedono particolari situazioni di criticità da un punto di vista dei residui attivi in particolare, perché dal punto di vista dei passivi sarebbe un debito fuori bilancio se ci fosse una criticità lì, però degli attivi non se ne vedono. Il fondo di cassa, per passare al terzo aspetto della gestione di cassa, il fondo di cassa è a novembre positivo, di 14 milioni e 3, il fondo di cassa iniziale era di 14 milioni e 9 inizio anno, quindi siamo scesi un pochettino, però ecco, siamo anche in un periodo dove ci attendiamo un fondo di cassa di questo tipo. Ecco, questo è dovuto anche dalle risorse a natura vincolata che ci sono state erogate e che non sono ancora state spese in termini di cassa. Di questi 14 milioni e 3 in particolare, le risorse libere sono 10 milioni e 7 e quindi ci sono più di 3 milioni di risorse che hanno un vincolo di destinazione. Ecco, per tornare all'argomento dei debiti fuori bilancio, abbiamo acquisito, come deve essere, la dichiarazione da parte di ciascun dirigente circa la sussistenza o meno dei debiti fuori bilancio, per le informazioni note alla data in cui è stata rilasciata questa dichiarazione. Non risultano in questo momento essere pervenute alla ragioneria comunale segnalazioni di debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio per un riconoscimento. È stata fatta anche una verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo è stato ritenuto congruo, nel senso che disponiamo già di un accantonamento in sede di definizione del risultato di amministrazione 2020 sul fondo crediti di dubbia esigibilità di 21.210.000 euro, quindi un fondo già importante. Non si hanno dinamiche particolari da un punto di vista della riscossione nel corso del 2021, una riscossione che ci aspettavamo comunque un po' difficile proprio per il blocco che c'è stato del coattivo fino al 31 di agosto, però il coattivo rappresenta una parte della nostra del volume del riscosso per quanto ci riguarda, però insomma il blocco si è sentito anche un po' nel 2021 e in questo senso erano stati stanziati fondi che si ritengono adeguati. Quindi anche a novembre, come prevede il nostro regolamento, la verifica degli equilibri che ha fatto la ragioneria mi consente di dire nella relazione che gli equilibri ci sono sia sulla parte di competenza, sia sulla parte della gestione dei residui, sia sulla parte della cassa. Ecco, non abbiamo ricorso, qui mi suggerisce l'assessore qualcosa alla fine, Infatti lo sto per dire, non abbiamo ricorso nemmeno quest'anno ad anticipazioni di tesoreria, come avete visto la cassa è buona, è abbastanza buona, e nemmeno quest'anno abbiamo ricorso all'utilizzo di risorse vincolate per il pagamento delle spese correnti, cioè siamo riusciti a lavorare esclusivamente con la cassa libera. Senza, a differenza dello scorso anno, dove invece soprattutto nel primo periodo della pandemia abbiamo dovuto attingere alla cassa vincolata per far fronte a spese correnti. Ecco, da qualche parte avevo anche scritto, però me lo ricordo, qua, che sono anche un pochettino migliorati i tempi medi di pagamento delle fatture, o come vuole l'indicatore che il legislatore ha previsto per noi, cioè i tempi medi di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto alla scadenza. Se facciamo un confronto tra il terzo trimestre dello scorso anno e il terzo trimestre di quest'anno, l'anno scorso abbiamo pagato con 23 giorni d'anticipo le fatture a scadenza, è un dato medio questo, eh? Noi riceviamo fatture a 30, 60, c'è qualcuno anche a 90 giorni, è possibile, la norma dice a 30 giorni, però il fornitore è libero di pagarti quando vuole, la pubblica amministrazione non può nei bandi imporre pagamenti diversi dai 30 giorni, però c'è chi paga 60 giorni ordinariamente. Vi dicevo, lo scorso anno il tempo medio di ritardo era di negativo di 23 giorni, quindi tradotto pagavamo in anticipo di 23 giorni, quest'anno è di 32 giorni, quindi abbiamo migliorato di 9 giorni questa capacità, insomma. Effettivamente anche frutto, la cassa c'era anche l'anno scorso. No, allora non ha seguito bene, consigliere. Allora, noi riceviamo fatture a 30, 60, 90 giorni. Questo è un dato medio. Ovviamente curiamo molto le fatture a 90 giorni, perché se le paghiamo prima che scadano, la differenza di giorni nel calcolo dei giorni sono giorni d'anticipo. E quindi, ecco, cerchiamo di migliorare il più possibile questo indicatore, che potete trovare sempre nel sito amministrazione trasparente, ogni 3 mesi pubblichiamo questa informazione. No, però è un dato positivo, ecco, non riguarda solo il comune di Cremona, ecco, rispetto a quando avevamo un altro patto di stabilità, pagare le fatture è una cosa ben più complicata. Adesso, insomma, si riesce anche con una gestione del processo di liquidazione delle fatture molto più efficiente rispetto a prima, c'è stato veramente un focus su questa cosa del pagamento delle fatture, che ha avuto un passaggio importante nel 2019 con l'adeguamento di un applicativo che ci ha consentito di dematerializzare i provvedimenti di liquidazione. Se prima arrivava la ragioneria delle montagne di carta, con questo strumento la ragioneria vede dove sono i cogli di bottiglia in giro per i vari settori. E poi l'anno scorso c'era stata proprio una pressione forte dell'amministrazione per, come dire, accelerare i pagamenti delle fatture, perché le ditte erano in difficoltà, e questa cosa ci ha messo davvero sulla buona strada. Ecco, io non ho altre, se avete domande.
Grazie. Bene, interventi? Nolli, prego.
Una domanda che non c'entra tanto con la variazione di bilancio. Io ho chiesto all'assessore Bona che fine avessero fatto le piante vendute. Io le ho cercate nelle varie voci di bilancio, lui mi ha detto sarà sicuramente nelle voci di bilancio, però non l'ho trovata, non so se sarà in queste o in quelle dopo, però magari il numero lo conosce meglio dell'assessore Bona, cioè quanto sono stati gli incassati dalla vendita del legname e delle piante tagliate. Grazie.
Ecco, guarda, mi spiace ma non glielo so dire. Sinceramente a memoria non mi ricordo di aver visto girare qualcosa che abbia a che fare con la vendita di legname, immagino, o qualcosa del genere. Però ecco, se gli importi sono modesti, ecco, può anche darsi che non in questo momento non mi viene in mente niente, ecco, non mi sembra di aver visto provvedimenti.
Sì, comunque l'assessore Bona aveva detto che avrebbe fatto sapere, avrebbe fatto una verifica tecnica e poi avrebbe dato le informazioni in merito, quindi glielo ricordiamo. Altri interventi? No? Allora possiamo procedere alle votazioni. Favorevoli. Poli, Chittò, Canale, Manfredini, Pasquetti. Astenuti. Nessuno. Contrari. Nolli, Fanti, Burgazzi, Ceraso, Malvezzi. Bene, passiamo all'ultimo punto oggi in ordine del giorno, che è il punto numero 4, variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 relativi allegati, terzo provvedimento. Assessore Manzi, prego.
Grazie Presidente. Allora, mi è stato distribuito il solito schema che riepiloga le variazioni in maniera tale che possiate avere evidenza rapidamente di quelle che sono le variazioni, le più importanti se non altro, che sono state effettuate con questo terzo provvedimento. Le prime pagine danno evidenza degli equilibri di bilancio, cioè di quanto è la consistenza delle variazioni, sia positive che negative, per ogni anno, sia in parte corrente che in parte conto capitale, e ovviamente gli importi si equivalgono appunto per mantenere gli equilibri di bilancio. È stata una variazione piuttosto consistente, vi dico solo abbiamo variato qualcosa come circa 700 capitoli di bilancio, quindi c'è stato un lavoro molto intenso da parte delle persone della ragioneria per variare tutti questi capitoli, anche magari di piccoli importi, comunque così si deve fare. E d'altra parte il piano dei conti della finanziaria è talmente polverizzato che poi quando si devono fare delle variazioni occorre andare proprio sui minimi dettagli. Allora, vi elenco quali sono le variazioni che si sono avute nel corso del triennio, quali sono le variazioni che prevediamo. Per il 21 abbiamo un'applicazione di avanzo vincolato, sono alla terza pagina, di avanzo vincolato in parte corrente di 124.000 euro e di cui 88.000 euro sono relativi al bando periferie, sono delle azioni sociali per la realizzazione di interventi su questo progetto e 36.000 euro per la realizzazione anche questi di progetti sociali diversi su minori, disagio abitativo, appunto, e famiglie. Al punto 2, per l'anno 2021, abbiamo un'applicazione di avanzo vincolato in parte conto capitale di 10.000 euro, una quota dell'8% che deriva dagli oneri di urbanizzazione che devono essere destinati ai servizi religiosi, quindi viene appunto, c'è questa applicazione di avanzo per questi edifici. Il punto 3 è la contabilizzazione, sono delle maggiori spese in parte corrente che derivano da entrate con destinazione vincolata e si riferiscono in particolare al punto, il punto A, sono poco più di 1 milione di euro per progetti diversi in ambito sociale che sono finanziati con contributi statali, regionali e di terzi, quindi sono delle maggiori spese ma finanziate con entrate a destinazione vincolata. Al punto 4 abbiamo la contabilizzazione di minori spese correnti, sempre finanziate con entrate a destinazione vincolata, in particolare abbiamo appunto 1.408.000 euro sempre per progetti in ambito sociale finanziati con contributi statali, regionali e di terzi. Meno 48.000 euro che riguardano il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile che è stato traslato sugli esercizi successivi e una minore spesa di 266.000 euro che riguarda la progettualità in ambito culturale finanziato con contributi statali e di terzi. Al punto 5 abbiamo la contabilizzazione di maggiori e minori spese in conto capitale sempre a destinazione vincolata e qui troviamo i 900.000 euro, poco più di 900.000 euro che riguarda quindi una maggiore spesa per alienazione, prevediamo un introito, un'entrata di 900.000 euro per l'alienazione di beni immobili che sono destinati alla realizzazione del secondo piano del parcheggio multipiano, ne abbiamo appunto parlato anche la volta scorsa. una maggiore spesa di 100.000 euro come oneri di urbanizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, 300.000 euro per l'acquisizione a patrimonio dell'ente di terreni, una minore spesa di 121.000 euro come contributo statale dal programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, anche questo è stato traslato poi sugli successivi esercizi, poco meno di 1.200.000 euro che è il contributo regionale per interventi di recupero alloggi ERP traslato nei successivi esercizi che appunto sono stati illustrati precedentemente dal vice sindaco, e da ultimo una minore spesa, cioè un minor contributo, una minore entrata meglio, di 900.000 euro è il contributo che era stato previsto come contributo da imprese controllate per il finanziamento della realizzazione del parcheggio multipiano. Passando alle minori entrate correnti, troviamo come minore entrata 1.200.000 euro che è il dividendo da società partecipate. Come ha anticipato, detto precedentemente, il dottor Viani, si tratta del dividendo che era stato previsto come entrata, come riscossione da Autostrade Centro Padane, 1.200.000 euro. Non abbiamo verificato che non sussistono le condizioni in questo momento per poter mantenere questo 1.200.000 euro fra le possibili entrate, quindi lo registriamo come minore entrata. Invece abbiamo maggiori entrate correnti che appunto servono per andare a coprire quelle minori entrate che si sono verificate, quindi come maggiori entrate abbiamo 600.000 euro che è un'attività di recupero di evasione IMU e TARI degli anni precedenti. Come aveva anticipato il dottor Viani, avevamo visto che in fase di equilibri mancava ancora una percentuale che riguardava appunto questo recupero di evasione. Questo recupero di evasione c'è, lo realizziamo con queste variazioni. Consideriamo, e lo troviamo poi dopo, che questi 600.000 euro sono al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, poi lo vediamo dopo fra le maggiori spese, che avremo una maggiore spesa dell'FCDE proprio derivante proprio da queste entrate di 600.000 euro. Abbiamo 42.000 euro di contributo straordinario o minori entrate IMU, 114.000 euro come contributo statale straordinario per le minori entrate sulla COSAP, 441.000 euro abbiamo una maggiore entrata di canone unico sulla pubblicità e occupazione del suolo pubblico. In fase di bilancio di previsione, non sapendo, eravamo stati abbastanza cautelativi su questo aspetto, però le evidenze poi delle emissioni dei bollettini che riguardano pubblicità e COSAP ci danno queste evidenze, quindi sono accertate 441.000 euro. Abbiamo maggiori entrate di 60.000 euro per diritti di segreteria, 45.000 euro per diritti di rilascio delle carte d'identità, 77.000 euro per concorsi e rimborsi degli anni precedenti. Abbiamo anche minori spese sulla parte corrente, e abbiamo, dalle analisi fatte con i dirigenti, abbiamo 250.000 euro di economie di spese del personale, in realtà è l'FPV, quindi sono le spese che si riferiscono a quanto era stato accantonato per l'anno precedente per far fronte alla straordinaria e altre attività del personale. Meno 80.000 euro per di minor spesa come servizio ICT, 45.000 euro di economie di spesa riferite all'area vasta e all'ambiente, che appunto poi sono, le abbiamo viste poi, che in questo verranno poi, sono state riproposte poi nel 2022. Abbiamo invece maggiori spese sulla parte corrente, come dicevo, sono 340.000 euro di fondo crediti di dubbia esigibilità ed è la parte che serve appunto, che deve essere accantonata avendo avuto quei 600.000 euro per attività di recupero dell'evasione. 100.000 euro che è il compenso al concessionario per il servizio di riscossione ordinaria e coattiva e per la gestione del CUP, che è il canone unico, quindi pubblicità più COSEP. 86.000 euro di sgravi di imposte e tasse e 50.000 euro maggiore spesa di contributo per le gestioni delle piscine comunali, e questi 50.000 euro poi li vediamo riproposti sia nel 22 che nel 23. Passando all'anno 2022, abbiamo per spese correnti, sono relative maggiori spese correnti relative a progetti che sono finanziati con entrate a destinazione vincolate, e sono 170.000 euro, sono contributi da privati per la realizzazione di un progetto promosso dal servizio Informa Giovani, 59.000 euro per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile che abbiamo visto che è stato traslato dal 2021, 571.000 euro sono progetti diversi in ambito sociale, anche questi abbiamo visto degli storni nel 21 e quindi c'è una riproposizione, poi vengono riproposti nel 22 una parte di questi, minor spesa di 63.000 euro per progetti in ambito culturale e più 70.000 euro servizio di carro attrezzi, che vengono, questo servizio viene finanziato poi con i rimborsi dai privati. Abbiamo delle spese in conto capitale al punto 2 che sono spese finanziate con entrata a destinazione vincolata, in particolare 242.000 euro sempre per la mobilità sostenibile che deriva dagli spostamenti del 21, e 959.000 euro che è il contributo regionale per recupero alloggi ERP che avevamo visto che era stato spostato dal 21 agli anni successivi. Abbiamo maggiori entrate correnti per 156.000 euro che è il canone unico di pubblicità occupazione suolo pubblico, e abbiamo maggiori spese sempre sulla parte corrente di 60.000 euro per la realizzazione del progetto promosso dal servizio Informa Giovani, i 50.000 euro delle piscine e i 25.000 euro per spese per servizio ambiente. Abbiamo poi una disapplicazione degli oneri di urbanizzazione per 70.000 euro che erano già stati destinati alla manutenzione ordinaria e vanno a finanziare invece interventi in conto capitale su alloggi ERP. Sull'anno 2023 abbiamo spese appunto correnti che sono finanziate con entrate a destinazione vincolata, e sono meno 48.000 euro per la mobilità sostenibile, 275.000 euro sono contributi regionali per progetti diversi in ambito sociale, 24.000 euro il contributo della Fondazione Cariplo per un progetto di partenariato riguardante la rete bibliotecaria. Poi 70.000 euro che sono i caro attrezzi che avevamo già visto anche nel 22. Abbiamo poi al punto 2 la contabilizzazione delle spese in conto capitale che sono finanziate con entrata a destinazione vincolata per 239.000 euro e sono un contributo regionale di recupero degli alloggi ERP. Maggiori entrate correnti per il canone unico di pubblicità per 50.100 euro e maggiori spese di parte corrente che sono quelli che riguardano le piscine comunali che avevamo già visto negli anni precedenti. Ci sono poi, come vi ho detto, tante altre variazioni, ma di piccoli importi, che comunque nel complesso poi mantengono gli equilibri. Questi sono quelli di maggiore evidenza e maggiore entità. Io ho terminato, grazie.
Bene, grazie Assessore. Allora, richieste di interventi? Nolli, prego.
Sì, una domanda veloce anche visto l'orario. Nel punto 7, paragrafo E, sono 60.000 euro in più per diritti di segreteria. Considerando la partenza della anagrafe nazionale, non sarebbe prevedibile una diminuzione dei diritti di segreteria, oppure è aumentato l'importo del diritti di segreteria per ogni atto che si chiede? Questa era la mia domanda, grazie.
Questi sono riferiti, sono dei diritti di segreteria per le pratiche di edilizia urbana, SUE e di SUAP, quindi sono questi, non si riferiscono. No, quelli che adesso si va su NPR sono esenti da bollo, ma noi abbiamo già fatto, avevamo già esentato da bollo molte delle richieste di certificato.
Il consigliere Manfredini, prego.
Solo una nota per il 2023, dove ci sono il C, è meno, cioè contributo Fondazione Cariplo, perché è meno? No, è semplicemente un errore o è una... non ho capito però perché... Dov'è che c'è scritto spesa? Spese correnti con progetti
diversi. No, giusto per capirci, quando trovate entrate e spese correnti con vincolo di destinazione, sono due poste che si baciano. Per cui se c'è 100 in entrata c'è 100 in uscita, quindi se c'è un meno vuol dire che si stralcia sia il capitolo di entrata che il capitolo di spesa, è chiaro? Per questo le trovate rubricate sotto lo stesso, quando sono molte volte le teniamo distinte, quando sono di un importo significativo di solito le teniamo insieme, ecco, va via la spesa ma perché va via anche l'entrata, e questo per quale ragione? Perché si tratta di una spesa che non grava sulla fiscalità generale ma finanziata con un'entrata a sua volta con uno specifico vincolo di destinazione.
Consigliere Malvezzi, prego.
Sì, è una domanda. 300.000 euro per acquisto a patrimonio di terreni, di cosa si tratta? Cioè, nel senso che comunque, volevo capire, visto che il Comune di Cremona ha più di 1 milione di metri quadrati di terreni, volevo capire a cosa si riferiva. E poi, la seconda domanda era questa, sempre rispetto alle maggiori entrate del canone unico e pubblicità e occupazione di spazio alle pubbliche insieme al dato del maggiore gettito del fondo crediti di dubbia esigibilità per maggiori entrate da recupero e evasione. Volevo capire meglio questi due elementi qua, perché sono due importi rilevanti, ecco, non sono piccole somme.
Allora, dico io. Allora, i 300.000 euro di acquisizione a patrimonio di terreni è una segnalazione che ci è arrivata dal settore patrimonio e si tratta di aree o reliquate stradali. Esattamente dove siano collocabili non glielo so dire, consigliere. Quest'anno però hanno fatto moltissime acquisizioni, avevamo uno stanziamento già importante di oltre 1 milione, adesso vado un po' a memoria, e hanno acquisito delle strade e zone aree adiacenti alle strade, valorizzate e iscritte a patrimonio. Questa posta mi serve solo per fare la sistemazione contabile rispetto ai valori che sono stati acquisiti in modo da poter contabilizzare a patrimonio questo importo. Ecco. Questi più 300 che ci hanno indicato sulla previsione, ecco, a che zona, a quale area della città si riferisca, io adesso questo dato non ce l'ho qui. Ma ecco, credo che sicuramente a disposizione di chi ci ha fatto la proposta di variazione. Ecco. Anche per noi questa è un'entrata con vincolo di destinazione, quindi aumenta l'entrata e aumenta la spesa, e nel momento in cui l'area viene acquisita si genera la sistemazione contabile.
Poi 300.000
Sbaglio o no, nel piano delle alienazioni, delle acquisizioni, io non le ho viste queste.
Un'acquisizione?
No, questa no, qui, ecco, è un'acquisizione, no, non ci sono le acquisizioni di aree nel piano. Ecco, ma ne abbiamo fatte molte quest'anno, abbiamo uno stanziamento che c'è tutti gli anni di circa 1 milione, tutte le volte che si realizzano delle urbanizzazioni e ci sono delle aree che devono essere cedute all'ente locale, ecco, noi provvediamo ad iscrivere a bilancio, su ovviamente segnalazione del servizio patrimonio, gli stanziamenti per gli importi necessari poi all'acquisizione del bene, e questo non è necessario avere il bilancio per acquisire il bene, ma soprattutto per fare la rilevazione contabile, ecco. Questa era la prima domanda. La seconda questione, no, la prima mi pare fosse il CUP, il canone unico patrimoniale. Ecco, sul canone unico patrimoniale l'argomento è stato che è stato iscritto a bilancio. Allora, il canone unico patrimoniale che sostituisce l'imposta di pubblicità e la COSAP, il canone per l'occupazione del suolo pubblico, dal 1 di gennaio del 2021 è in concessione a Dica con un contratto a minimo garantito di 2 milioni. Ora, nell'ultima parte dell'anno, cioè già da settembre-ottobre, si aveva un po' questa evidenza, così almeno ci segnalavano gli uffici responsabili, come il minimo garantito venisse superato. Quindi in sede di assestamento generale al bilancio, oddio, di ultima variazione del bilancio, perché non si chiama più di assestamento generale, il servizio ci ha segnalato, rispetto a quella previsione originaria di poco meno di 2 milioni, di quanto poteva essere, in ragione ovviamente degli avvisi di pagamento che erano stati emessi e che dovevano essere emessi, qual era. È stata ovviamente una felice sorpresa che tra l'altro si trascinerà anche sugli esercizi a venire, perché è ovvio che quel minimo garantito lo superiamo, ecco, se l'abbiamo superato nel 2021 non vedo perché non lo si debba superare nel 22 e negli anni a venire, quindi c'è questa maggiore entrata significativa, ecco, si passava da tutt'altro regime, insomma. Il canone unico patrimoniale, l'amministrazione ha cercato, diciamo così, di assicurare all'incirca lo stesso impatto che avevano la pubblicità e la COSAP nei precedenti ordinamenti, ecco, tuttavia c'erano anche dei problemi applicativi non marginali che sono stati anche chiariti in corso d'anno attorno a questo canone unico patrimoniale, per cui il servizio ci aveva proposto il minimo garantito, ma poi si era visto che si poteva andare oltre il minimo garantito, e effettivamente io ho già bilancio degli accertamenti che mi sfondano lo stanziamento, cioè che vanno oltre lo stanziamento. L'ultima questione.
Proprio su questo tema, per non, scusate se interrompo, però penso sia utile, cioè, ma per capirci, rispetto agli anni precedenti, la somma delle imposte divise quant'era? Cioè, per capirci, se noi applicando il canone unico abbiamo avuto un aumento di gettito in più di 500, 600, 400, 800 mila euro, perché diciamocelo fuori, ecco, il tema è questo qui, cioè volevo capire questo, se questa variazione comportava un incremento di gettito o un decremento di gettito, perché quando l'ho visto mi sono un po' sobbalzato, cioè, abbiamo appena, sono stati dati con tanto ritardo 600 mila euro all'impresa, adesso li portiamo, cioè, volevo capire un pochino meglio questa roba qua.
Ok. No, no, assolutamente. Allora, l'imposta di pubblicità e l'occupazione di suolo pubblico arrivavano all'incirca attorno ai 2 milioni e 6, 2 milioni e 7 media triennio, lasciando fuori il 2020 che è un anno strano. No, no, non come minore, come totale, 2 milioni e 6, 2 milioni e 7.
Adesso ci andremmo ad attestare attorno a 2 milioni più questi 441, sui 2 milioni e 4, quindi abbiamo un 300 in meno che all'incirca, guardate, torna con il contributo straordinario ristori Covid del governo, insomma, proprio per far fronte a quelle esenzioni che sono state concesse con decreto sostanzialmente e che però vanno ad intaccare le entrate di un ente locale. Ecco, quindi effettivamente c'è un calo, ora questo calo ovviamente è dovuto sia dalle esenzioni che il governo ha concesso per in qualche modo mitigare gli effetti della pandemia per alcuni esercizi commerciali e attività produttive, ecco, e l'effetto è anche lì e solo in parte per via delle ordinarie dinamiche proprie di queste attività, cioè nella cosa ci sono dentro i cantieri, non ci sono solo i passi carrai che sono una cosa, un'occupazione di suolo pubblico permanente abbastanza prevedibile, no? I cantieri sono un po' più imprevedibili come gettito poi in termini di... Ecco, osserviamo al confronto con la media del triennio comunque un calo di circa 300.000 euro. L'FCDE, no, ecco, l'FCDE qui che abbiamo accantonato sull'attività di recupero all'evasione, i mutari, che è un'attività importante ma che poi vede delle percentuali di esigibilità esigue, perché di solito, cioè, il buon pagatore paga, ecco, il cattivo pagatore paga poco, quando paga bisogna presentarsi con l'avviso di accertamento e qualche volta non paga, per tante ragioni, ecco, che non sta a me valutare naturalmente. Per cui una percentuale di esigibilità non buona ci costringe ad accantonare, secondo il criterio che definisce il principio contabile, che legge la media degli ultimi 5 anni praticamente, ci costringe ad accantonare risorse che poi finiscono nell'avanzo di amministrazione. Nel nostro avanzo, dicevamo prima quando parlavamo degli equilibri, abbiamo 21 milioni e 120 mila euro di FCDE. Ecco, questo è l'FCDE della competenza che si aggiunge tutte le volte che vai a toccare quelle entrate per cui l'esigibilità non è buona e il legislatore ti chiede di accantonare un fondo rischi, insomma, per far fronte a... Adesso non so se ho risposto.
Non mi sembra ci siano altre richieste di interventi, per cui potremmo passare alle votazioni. Favorevoli: Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti. Astenuti: nessuno. Contrari: Fanti, Nolli, Burgazzi, Malvezzi, Ceraso. Bene, grazie a tutti, buonasera.